Questa era Resurrection, Voskresenie dei PPK. Questa che stavo per dire, questa che state ascoltando è Woke Whoops, e invece non è Woke Whoops. Questa è Lorda d'Oro, oggi con un ospite speciale perché è tornato Belka.
Ciao a tutte e tutti.
Sì, è tornato Belka per una puntata in cui, non lo so, io non... Parlerò di cose che non sono il mio argomento di lavoro, per cui mi sentirete parlare a ruota libera di un argomento che mi piace, di cui io continuo a dire alla gente che tu ne sai più di me, ma non è vero.
Però almeno per una volta sarà una puntata divertente, al contrario di tutte le altre.
Esatto, al contrario di quelle dove parlo ininterrottamente per 40 minuti.
Prima di iniziare direi sigla.
Sigla.
Allora, l'argomento di oggi io l'avrei sintetizzato con l'Unione Sovietica ha fatto anche cose buone.
No, ma scusami, è tipo l'argomento di questo intero
Vero, vero,
podcast.
questo. Però in particolare, ecco, c'è da dire che delle tante cose che ha lasciato l'Unione Sovietica nella zona dell'Asia centrale, una delle cose che si vede di più, perché è più visibile, è come sono fatte le città e i trasporti e l'urbanistica. Tante delle città moderne, diciamo, ovviamente non quelle storiche del 200, però la parte moderna sono state costruite durante l'epoca dell'Unione Sovietica e si vede.
Comunque ci tengo anche a dire che le città antiche del 200 saranno tre in Asia centrale.
Vero anche questo. Però, per esempio, l'Astana sempre mi ha interessato, no? La differenza tra la parte vecchia, che è la parte sovietica, e il modo in cui si vede la struttura della città cambiare.
Vero,
È
è
anche
vero.
piacevole passeggiarci, in realtà, perché abbiamo questa idea in Italia, in Europa, no? Dell'architettura sovietica come palazzoni grigi, tristi, che, oddio, in parte avevano anche quello. Però ci sono anche tante. Non so come dire, c'è un'attenzione a una serie di cose che, nel senso anche nell'urbanistica occidentale ci sono, ma non sono scontate, no? Per esempio, appunto, la zona vecchia di Astana ha i negozi al piano terra, per cui è una zona dove puoi fare tante cose locali, no? Questo concetto moderno della città di 15 minuti, in realtà, cioè, si ritrova in tante cose anche prima che si chiamassero così, no?
Sì, diciamo che dai, nelle città sovietiche almeno la connessione con gli autobus o cose del genere era abbastanza tenuta in
E
considerazione.
quindi parliamo, direi, apriamo subito col primo argomento, che sono i trasporti di massa e in particolare i trasporti su treni urbani e le metropolitane.
Partiamo dalle metropolitane. Io volevo partire da quest'idea che in generale oggi vi parliamo di alcuni oggetti dell'architettura, giusto, di queste città sovietiche, partendo dal presupposto che i sovietici mettono decorazioni in punti che diciamo noi occidentali vediamo come più funzionali e quindi c'è tanta varietà anche culturalmente rilevante all'interno di tutta una serie di posti e di costruzioni, di luoghi pubblici che per noi non sono poi importanti, no? Non sono posti dove andreste a mettere questo tipo di decorazioni. E quindi, no, beh, qui so che si apre il dibattito perché la metro di Napoli è la metro migliore del mondo e quindi...
Però in realtà è un discorso interessante perché la metro di Napoli, per chi non lo sapesse, ha delle stazioni che sono state disegnate da architetti, sono molto interessanti da visitare, ma è anche la metro in Italia che è costata di più. E cioè, uno si può dire ovviamente scavando nella zona del centro di Napoli trovi tutti i romani, i greci, però parte del costo è anche dovuto al fatto che se io per ogni stazione della metro voglio fare una roba che è un pezzo di artistico diverso da tutte le altre rispetto a come fanno a Copenaghen e a Stoccolma, che ti prendono una stazione che è un cubo di cemento, te la copiano uguale 60 volte, ovviamente costa di più. E questa cosa qua, nel senso, comunque ha un impatto anche su il tipo di, no, per dire che magari potevi fare di più per lo stesso prezzo, no?
Sì.
Nel mondo sovietico questa idea di decorare le stazioni della metro comunque è presente,
Sì.
nonostante, cioè, non sia una roba immediatamente, diciamo, funzionalista, associata a questo grigio, efficienza, no, meccanica, razionale, no? È abbastanza interessante come.
Sì, le metro del mondo sovietico hanno delle stazioni che sono dei musei pubblici, sono bellissime, sono spesso decorate in maniera unica, quindi ognuna delle stazioni ha un tema. Peraltro direi anche, cioè, quando la metro di Napoli è bellissima, però la metro di Napoli è anche stata presentata come progetto pubblico come una delle, cioè la prima metro che fa questa cosa di essere concepita come come un'opera d'arte aperta al pubblico e invece questo è un modo di vivere il trasporto pubblico che invece è molto presente all'interno dell'Unione Sovietica. e parte negli anni 30. Oggi noi vi volevamo parlare, in questo primo frammentino della puntata, di due metro in particolare, quella di Mosca e quella di Tashkent. Quella di Tashkent, per ovvi motivi, è la metro, la prima metro dell'Asia centrale. In realtà anche Almaty, la vecchia capitale del Kazakistan, adesso ha una metro, anche se è una metro decorata, è sempre una di queste metro dove ogni stazione ha un suo tema, però non è ai livelli di bellezza di quella di Tashkent. La metro di Tashkent ha la particolarità che è stata disegnata e strutturata e aperta 2 anni dopo che si è verificato un enorme terremoto che ha fondamentalmente raso al suolo la città di Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, e quindi anche immagino che i piani di costruzione siano dovuti essere cambiati per far fronte a questa nuova necessità. Però è una metro che tutto sommato è abbastanza piccolina rispetto invece alla metro di Mosca, che è una metro gigantesca, con una serie di decorazioni che riprendono, che vanno sia dalla celebrazione, diciamo, della cultura alta, perché ci sono tutta una serie di stazioni che vengono dedicate a diciamo personaggi importanti della letteratura uzbeka, fino a invece celebrazioni folcloristiche. La mia stazione preferita è quella dedicata al cotone, perché il cotone è stata purtroppo una delle grandi ricchezze dell'Uzbekistan, che i sovietici hanno sfruttato fino a fondamentalmente far prosciugare il lago d'Aral. Però la stazione di Tashkent dedicata al cotone ha queste costruzioni di lampadari a forma di fiore del cotone che sono veramente molto molto belle, consigliatissima ad andare a vedere. Recentemente è stato anche tolto il ban alle fotografie, quindi potete fare foto della metro di Tashkent.
Alle palle di cotone la metro.
Sì. La metro di Mosca invece ha una storia che è più particolare, perché la metro di Mosca viene costruita a scaglioni differenti. Il sistema della metro di Mosca è circolare, e ci sono, diciamo, le parti che interessano a me sono 2 cerchi concentrici, uno all'interno proprio del centro storico della città e uno un pochettino più grande, sono state costruite in 2 momenti diversi, e quindi si vede un cambiamento dello stile con cui i sovietici le hanno decorate. C'è questa idea, no, che solitamente le persone hanno, che tipo l'Unione Sovietica comunque parte come un esperimento che tutto sommato funziona abbastanza bene, o cioè dipendendo da quali sono appunto le vostre opinioni sulla questione, poi man mano che evolve, no, diventa sempre di più questo sistema, questa struttura burocratica che sacrifica tutto il bello che ci può essere in favore della centralizzazione. La metro di Mosca invece mantiene nel corso degli anni un interesse artistico per tutti i leader che sono passati dalla città. Il centro interno della metro, il circolo interno della metro di Mosca, viene decorato con oggetti che vengono rubati alle chiese ortodosse negli anni 30, per cui voi entrate nella metro di Mosca e vedete questi lampadari dorati, mosaici dorati scintillanti, dedicate queste stazioni a vari eroi della letteratura come Majakovskij, o come eroi politici come Lenin o come Yuri Gagarin, che sono appunto decorate con oggetti che hanno questa sensazione di straniamento perché non ve li aspettate in una metro. E non sono, cioè spesso in Europa ci sono, no, questi tentativi di incorporare per esempio oggetti archeologici all'interno delle metro, e quindi non so, mi vengono in mente delle metro in Francia o delle stazioni a Roma in cui avete delle esposizioni, no, di oggetti scavati da siti archeologici messi all'interno di bacheche. No, nella metro di Mosca questi oggetti da arte sono all'aperto, non sono dietro il vetro, ma sono proprio parte integrante della maniera in cui è stata concepita la costruzione della metro. E quindi quando voi aspettate il treno siete circondati da mosaici.
Sulla metro di Mosca mi sento di poter dare 2 contributi in realtà. Il primo, appunto, mi sembra importante citare, è un libro di fantascienza chiamato Metro 2033, che è ambientato in un futuro distopico in cui fondamentalmente a seguito di una guerra la popolazione di Mosca si ritira a vivere nella metro, in questo, insomma, è una rete di metro abbastanza grande, quindi c'è appunto tutto un mondo. E il libro, tra cui tra l'altro, che ha anche dei sequel o dei prequel, non sono sicuro, che si chiamano in maniera poco originale Metro 2034 e Metro 2035. E io non ho letto il libro e non ho anche visto il film tratto dal libro né il videogioco tratto dallo stesso, per cui non so raccomandarvi sulla qualità dello stesso. Sul libro però sento dire cose abbastanza positive. L'altra cosa, secondo me, così giusto per confermare il fatto che forse è vero che qualcosa ne so più di te su questi argomenti ogni tanto, esiste un concetto in urbanistica delle metropolitane che è il Soviet Triangle, il triangolo sovietico, che è una cosa che in realtà in Italia forse Milano è l'unica città che potrebbe... Beh, intanto in Italia non abbiamo davvero le metro, per cui forse facciamo finta di... Però... il Soviet Triangle è questa idea di le prime metro come si incrociano nelle zone centrali. Ci sono due opzioni che uno può trovare ragionevole. La prima è dire: se io ho tre linee da metro, le faccio incrociare in un punto e faccio una stazione molto grande di intercambio. Questo però ti crea un punto in cui tutti i passeggeri devono cambiare, quindi richiede una complessità delle stazioni molto più grossa. Cosa fanno i sovietici? E questa è una cosa che si ritrova in tutte le città in cui la metro è stata costruita per inizialmente dai sovietici, quindi si trova anche nelle città dell'Est Europa, di far incrociare le linee a triangolo. Cioè non avere un unico punto di intercambio, ma averne tre a coppie. Di modo che se voi dovete cambiare da una linea all'altra, non avete bisogno di sapere di avere tutte le tre linee contemporaneamente. E questo distribuisce il carico da 1 a 3 stazioni. Questo qui è una cosa molto comune che si ritrova in tante cose e nell'urbanismo, insomma, si chiama il triangolo sovietico.
Effettivamente la metro di Milano ce l'ha questa struttura,
Esatto.
quindi citazione di Belka, Milano come l'Unione
Ok,
Sovietica. Io ci tenevo a dire questo.
per altri aneddoti sulle metropolitane potete seguirmi.
No, ma io pensavo invece avresti parlato dei cani della metro di Mosca, scusami, che univa la nostra passione per sistemi di trasporti pubblici e cani dell'Unione Sovietica, comunque.
Effettivamente questa cosa dovrebbe, anche questa è un aneddoto che
Un
andrebbe
aneddoto che
raccontato,
andrebbe
giusto,
raccontato,
giusto.
che allora dovete sapere che la metro di Mosca è famosa perché le stazioni sono particolarmente lunghe, alcune stazioni arrivano a essere anche quasi 1 chilometro di lunghezza, per cui fa tanta differenza il punto dove voi prendete il treno. Infatti, se avete cioè appunto delle mappe sul telefono per navigare attorno a Mosca, è usuale che vi dicano sali nella parte davanti o nella parte dietro del treno, perché fa differenza rispetto a dove poi riuscite ad uscire nella stazione d'arrivo. E io ho capito che all'interno del sistema della metro di Mosca ci sono gruppi di cani randagi che
Prendono il treno.
prendono il treno e riescono a navigare questo sistema anche tenendo conto di dobbiamo salire alla testa o alla coda del treno in maniera molto precisa, cioè come se fossero degli umani, cioè loro sanno per esempio qual è la fermata del mercato di Mosca e sanno poi, una volta che hanno finito di vagare per il mercato, come tornare a casa. Ed è un fenomeno che mi sembra di aver capito è abbastanza studiato dai veterinari, perché comunque è cioè un esempio di comportamento animale molto interessante, molto preciso, e ci si chiede come abbiano fatto a sviluppare questa capacità di, appunto, cioè, nel senso, sì, navigazione sul territorio, però non fatta con un sistema di orientamento che è quello che tipicamente usano gli animali, presumo. Quindi.
Mi sembra che potremmo aver esaurito gli aneddoti sulla metro.
Sì, cioè, forse era un buon momento per dirvi, questa è una puntata in cui noi vi stiamo fondamentalmente dicendo di andare a vedere. Questo è un blog di viaggi, la puntata di oggi.
Metterei a questo punto allora una canzone per fare una pausa. Siccome stiamo parlando di metropolitana, direi che la canzone adatta è una canzone di Duke Ellington e la sua band che si titola Taking the A-Train, che è una delle linee della metropolitana di New York.
Ok. Thank you.
Sempre parlando di, diciamo, arte pubblica, in un senso più lato, però abbandonando il contesto dei trasporti, se c'è una cosa che penso, che so perfino io, che nel senso in tutte le città sovietiche ci deve essere una statua di Lenin. Tra l'altro una discussione che adesso in Europa dell'Est, in Ucraina, in Polonia, in varie ex repubbliche dell'area sovietica, è un tema molto delicato perché diciamo ci sono appunto tutte queste statue più piccole e più grandi e la domanda di cosa farne è un problema che si sta vivendo, no? Nel senso se rimuoverle, se tenerle. Cosa ci puoi dire sulle statue di Lenin del Centro Asia?
Che allora le statue di Lenin hanno questa caratteristica particolare nel panorama artistico dell'Unione Sovietica, cioè che prima di tutto devono essere collocate in una posizione specifica, e questo è all'incrocio tra via Lenin e via Marx.
Giusto.
O perlomeno io non so se proprio questa è una regola, però io in Siberia non ho mai visto statue di Lenin che non fossero collocate in questa posizione, e mi sembrava di aver letto da qualche parte che fosse proprio un requisito. Però sì, è vero che c'è una legge che dice che devi avere una statua di Lenin all'interno della tua città. A un certo punto viene passata in Unione Sovietica e si decide di costruirle in tutta l'Unione Sovietica. Ora, ovviamente oggi c'è un legato storico importante, traumatico da spacchettare, però all'epoca immaginatevi che appunto c'è comunque questo tentativo, no, di creare un'arte socialista che sia centralizzata in fin dei conti all'interno dell'Unione Sovietica, però all'interno dei parametri che ti vengono forniti dal centro un po' puoi fare quello che vuoi, nel senso la legge è che ci debba essere una statua di Lenin, ma non viene detto niente su come la statua di Lenin debba essere, e quindi la statua di Lenin diventa in tanti casi, per tante piccole città, il modo di generare interesse turistico nei loro confronti, oppure di anche sperimentare cambiamenti artistici. Quindi il soggetto deve essere sempre lo stesso, ma come viene ritratto è fondamentalmente lasciato agli artisti. Questo porta alla creazione di una serie di collezioni veramente assurde di statue di Lenin, a volte impressionanti, nel senso che io mi ricordo che una cosa che mi ha impressionato tantissimo è quando vivevo in Siberia. C'è un'isola all'interno del lago Baikal, che è un'isola sacra per gli sciamani burriati. C'è un villaggio su quest'isola in cui abiteranno, penso, durante l'anno meno di 300 persone, e c'è una statua di Lenin. E questa statua di Lenin, ovviamente, cioè, questo è un villaggio che non ha le strade asfaltate, non ha le come si dice, le bestie, le cattle,
gli animali
d'allevamento sono lasciati liberi di andare in giro, perché
ma anche le bestie andavano,
le bestie non c'è il concetto, no, delimitazione della proprietà privata. Quindi voi vi vedete questo villaggio in cui letteralmente ci sono mucche che camminano in queste strade sterrate, però all'incrocio tra via Lenin e via Marx, che sono due stradine sterrate, c'è una statua di Lenin. Ed è una statua di Lenin piccolina, costruita con un materiale, cioè un tipo di metallo molto, in realtà, di bassa qualità, tutta arrugginita, che però sta lì perché deve stare lì. Altre costruzioni di queste statue molto divertenti sono statue, cioè sono Lenin in posizioni varie, del tipo Lenin, cioè io avevo questa serie di classificazioni come Lenin prende il taxi, perché lo si vede con il braccino alzato, Lenin ti fissa negli occhi in maniera romantica, oppure poi ci sono modificazioni di queste statue che appaiono quando per esempio nevica, quindi Lenin col cappello è una statua molto produttiva, perché ogni volta che nevica tanto gli si forma questa specie di cappellino di neve in testa, o Lenin col piccione, che poi vengono appunto statue divertenti di Lenin in giro per il mondo, che vi consiglio di andare a vedere. La testa di Lenin di Ulan-Ude è la più grande statua di Lenin al mondo, ed è solo la sua testa, è veramente impressionante. Potete trovarla, se la cercate su internet, una quantità di gente che finge di baciarlo, che è veramente inquietante. Però appunto la città di Ulan-Ude ha deciso di smarcarsi un pochino dalle statue di Lenin tradizionali, rappresentando solo il suo testone. E poi la statua di Lenin di Seattle, perché la città di Seattle
ha una statua,
statua di Lenin.
Sì, però non è, è una storia anche lì un po' strana, non è stata costruita per la città di Seattle, è stata comprata da, non so, adesso non ricordo se era la Repubblica Ceca o la Slovacchia, o un posto di questi comunque, negli anni 90, da qualcuno che l'ha portata lì. Ma no, io mi stavo in realtà immaginando la, diciamo, il burocrate che deve approvare le statue, no? Per vedere se, non so se ci sono c'erano dei regolamenti, tipo deve, e gli arrivano questi di Ulan-Ude dicendo: noi dobbiamo fare una statua così grossa, ma solo la testa. È anche interessante che non venga vista come una roba, diciamo, offensiva nei confronti del leader, avere una statua così...
La cosa interessante è che secondo me sulla originalità delle statue di Lenin si può vedere molto, si vedono molto secondo me i rapporti di potere del centro con le periferie, nel senso che prima di tutto io credo che più lontano sei da Mosca, meno problematica sia la costruzione di statue di tipo diverso, e quindi a questo punto grande sogno nella vita andare a Vladivostok o a Komsomolsk na Amurie o a Petropavlovsk-Kamchatka e vedere cosa hanno fatto loro a questo punto. L'altra cosa che secondo me, cioè non soltanto questo rapporto di potere del centro con la periferia si articola con la distanza proprio fisica, ma anche da come vengono considerate le minoranze, i Buriati, che sono questo gruppo etnico di etnia e lingua mongola che vivono in Siberia, sono stati a lungo considerati quella che si chiama la minoranza modello, perché erano un gruppo che storicamente ha supportato tantissimo il marxismo-leninismo, e anche perché il buddismo e lo sciamanesimo come religioni, diciamo, non sono problematiche, no, nella decostruzione del potere temporale, cioè in fin dei conti agli sciamani non importa tanto chi ci sta al potere, quindi diciamo questa relazione tra i Buriati e Mosca era una relazione che era molto più buona di quella che per esempio avevano, non lo so, le popolazioni baltiche, e quindi l'Ucraina e le altre popolazioni invece dell'Europa dell'Est. Quindi io penso che appunto è anche una distanza dal centro, che è una distanza in termini di cioè non solo fisica ma anche di supporto all'ideologia, e quindi se tu sei la minoranza modello che vive in Siberia puoi anche farti la testa di Lenin, perché tanto sappiamo che in fin dei conti, cioè quando si vanno a combattere le guerre, ancora oggi i Buriati sono cioè una componente grossissima dell'esercito russo.
C'è un busto di Lenin in Antartide, no? Nella base internazionale che qualcuno ha portato, no? Parlando di distanza da Mosca, no? Mi chiedevo. Però quello mi sembrava un busto di Lenin abbastanza standard, che però sta lentamente venendo sommerso dal ghiaccio e dalla neve, e quindi prima o poi verrà coperto.
Poetica!
A meno che il cambio climatico poi... Però magari...
poetica però,
nel futuro, no? Gli archeologi del futuro troveranno questo di Lenin in Antartide, si chiederanno.
E poi c'è anche un altro posto al mondo dove c'è una statua di Lenin.
Che proprio perché questo non è una cosa che penso sarà una sorpresa per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ovviamente c'è una statua di Lenin anche a Cavriago. Beh, comunque penso che comunque via Marsi e via Lenin in Emilia ce ne siano ancora un po', no?
Sì,
Quantomeno via Marx, non so se via Lenin.
quantomeno via Marx.
Per cui niente, bisogna mettere la canzone degli Io Fragarisco Pax su Cavriago, mi sembra ci sia
E proprio ce
l'unica.
lo chiede la puntata, non
Ce lo chiede l'Unione
avevamo
Sovietica.
ce lo chiede l'Unione Sovietica.
Lacrime bianche come le navi del porto di Arcangelo.
Allora, tornando magari a un argomento un po' meno inquietante delle statue, cioè inquietante perché dico il tema delle statue negli spazi pubblici è sempre un discorso molto... No, però in realtà, ecco, no, cioè volevo fare un commento prima di passare al prossimo tema. Quanto sarebbe bello se noi avessimo avuto lo stesso approccio con un personaggio che adesso tipo Garibaldi, no? Che comunque si presta bene a anche essere un po' giocoso, no? E che, cioè, tutte le statue... Pensa se ogni paese d'Italia avesse una statua di Garibaldi diversa,
Vabbè,
però...
ma
Però più
sì.
originali, tipo, che ne so, Garibaldi pescando, Garibaldi...
Ma ci saranno, però dici, non
Però
saranno
più
tipo
creativi, forse vorrei
più
lanciare
creativi.
questa proposta di più creatività nelle statue di Garibaldi, per
Lanciamo una sfida, ma
favore.
no, sai secondo me cosa c'è di simile in Italia? Le Madonne.
Vero, è
Le
vero, la Madonna,
Madonne.
esattamente, sì,
E dai,
effettivamente,
alla fine
sì.
poi è anche lo stesso realm
Vero,
religioso,
vero.
scusa.
Niente, parlando di cose più, diciamo, più utili rispetto all'arte, che come sappiamo non serve a
Tu hai
niente,
detto tra l'altro meno inquietante, questo è il
meno inquietante.
punto.
Un'altra cosa che è interessante di questo panorama urbano o anche non urbano in questo caso, sono tutte le strutture, tra virgolette, sanitarie, però non gli ospedali e quelle cose lì. Ma le strutture pensate per no, i sanatori, cioè per andare a fare una specie di vacanza barra non saprei come definirla, scusa, mi sono
Vero, perché in
perso.
Italia secondo me noi abbiamo questo concetto delle colonie estive,
Sì.
tipo la colonia elioterapica,
E
che è
poi
il
secondo me.
posto dove vai a prendere il sole se vivi in provincia di Varese e non hai il mare vicino.
Secondo me noi avevamo una cosa simile magari per la tubercolosi, no? Di gente che andava in montagna a respirare
Sì.
l'aria. No, però poi non abbiamo avuto un equivalente, cioè abbiamo le colonie dei bambini al mare, in montagna, però erano più, no? Vacanze organizzate, più che
Sì,
robe per la salute, no?
esatto. In Unione Sovietica c'è questo concetto del sanatorio, si chiama così, non so come,
Penso di
cioè la
sì.
colonia, tradurrei in italiano l'unico modo, in cui a partire dagli anni 20 i lavoratori dell'Unione Sovietica sono di fatto obbligati ad andare a fare le vacanze. C'è una legge che questa cosa inizia con la costruzione di sanatori in Crimea. Cioè questo, beh, no, penso che prima esistessero lo stesso. Sapete a volte quando leggete i libri ambientati tipo nell'Ottocento, Novecento, che alla gente veniva prescritto di andare a curarsi a Baden-Baden o dove andavano giusto per la tubercolosi? Ecco, negli anni 20 viene aperto un sanatorio pubblico in Crimea. Per un decreto legge di Lenin, e viene passata una legge che praticamente prevede che i lavoratori dell'Unione Sovietica ottengano, non so quanti giorni l'anno, dipende dalla posizione che hanno, di praticamente vacanze pagate dallo Stato all'interno di queste strutture. Quindi si apre tutta cioè un mercato di architettura di queste costruzioni che sono appunto delle specie di terme che vengono costruite in punti diversi dell'Unione Sovietica, solitamente in posti dove magari ci sono appunto laghi, sorgenti termali, posti che vengono considerati dalle popolazioni locali come dei posti con qualità curanti, curative, per cui in Kazakistan ce ne sono moltissimi, fuori dalle città principali ce ne sono tantissimi attorno ad Almaty, sui vari laghi. Oggi vengono utilizzati per portare i bambini e le scolaresche in vacanza, però c'è ancora il concetto invece di utilizzarli per andare a fare le cure, per cui per esempio sempre in Buryazia, ad Arshan, vicino al lago Baikal, ci sono delle sorgenti termali molto molto famose in cui si fa il bagno all'aperto di inverno, sono riscaldate naturalmente, e il concetto è che la gente da tutta la Buriazia viaggia a gennaio, dicembre a meno 40 gradi per andare a fare il bagno all'interno di queste di queste strutture. E rimane sempre questa dimensione molto pubblica, nel senso che queste sono costruzioni che solitamente sono molto economiche, cioè chiunque, l'idea è che chiunque si può permettere di andare con la famiglia in alcuni di questi sanatori o nelle banie, che sono i bagni pubblici russi, quindi bagni che dentro hanno quella che più che sembra più una specie di bagno turco che non una sauna, la sauna russa, perché ha l'acqua, non è secca, con l'idea che appunto chiunque debba essere in grado di potersi permettere l'accesso a queste strutture, e queste strutture diventano ancora una volta una costruzione in cui l'architettura proprio, cioè l'arte di costruzione dell'architettura esplode, per cui ci sono stili diversissimi. Nella zona della Buriazia mi ricordo che queste costruzioni a volte prendevano dei dettagli dai templi buddisti, mentre invece in Kazakistan hanno un carattere, cioè i bagni di Almaty a me ricordano una yurta come struttura, per esempio, e a Mosca ci sono poi dei posti che sono invece, cioè, proprio palazzi rinascimentali bellissimi. Ovviamente esisteva una gerarchia, nel senso che ci sono alcuni di questi sanatori che sono per esempio dedicati a membri, alti quadri del Partito Comunista, a cui le persone normali non possono accedere, però l'idea è che voi andiate a fare tutta una serie di cioè operazioni di appunto curative, alcune in vigore ancora oggi che sono assurde, come per esempio vi portano a farvi pulire l'interno del naso, cioè proprio vi infilano l'acqua marina nel naso. Vabbè, immaginate che in Siberia l'acqua di mare non ci arriva facilmente, quindi questa è vissuta come una pratica molto molto importante, e a me, non lo so, mi ha sempre affascinato l'idea che venissero pagate queste vacanze e che fossero obbligatorie, cioè voi non potevate non andare al sanatorio.
Ma mi chiedevo, essendo l'asse centrale un po' questa zona di incontro tra varie influenze culturali, no? Tra i, diciamo, i bagni turchi, il concetto della mamma arabo e la bagna russa, cioè, c'è un punto di contatto tra queste cose qua? Cioè, se si notano delle influenze, cioè dove è più forte l'influenza di un lato o dall'altro?
Sai che questa è una cosa molto interessante, perché quando sono andata in Uzbekistan io non ho avuto l'impressione che la bagna o la mamma fossero particolarmente presenti all'interno, cioè non sono posti che vengono consigliati come mete turistiche, mentre invece se voi mettete piede ad Almaty, a Mosca, vi viene detto una delle prime cose da andare a vedere sono queste costruzioni, i bagni pubblici sono proprio, se volete fare l'esperienza di com'è la vita culturale di queste persone, cioè ancora oggi comunque in Russia i bagni pubblici, la bagna come cosa è molto molto sentita. Effettivamente in Uzbekistan sarebbe un buon posto per avere la linea di confine, no? La linea paesi con la mamma, paesi con la bagna, paesi con la sauna, dovrebbe essere l'Uzbekistan il posto da andare a visitare.
Potrebbe
essere una ricerca interessante per qualcuno di voi. Andate a fare un giro in questi paesi e fotografate tutte le bagne, questo è...
Vabbè, io contribuisco con un aneddoto. C'è una sauna in Svezia che ha un busto di Lenin.
No, ma questo è un crossover episode.
È un crossover, e come magari qualcuno sa, Lenin è passato da quelle zone lì per tornare in Russia nel suo famoso viaggio di ritorno. Si è fermato in una sauna in Svezia, che mi pare sia appunto in realtà abbastanza vicino alla zona sud Danimarca, e quindi c'è tutt'oggi, potete fare la sauna guardando un busto di Lenin. Se vi siete mai sentiti che quando guardavate un busto di Lenin avreste dovuto fare una sauna, o mentre facevate una sauna avreste dovuto vedere un busto di Lenin, sappiate che c'è un posto che vi può soddisfare questo vostro desiderio.
Che bello!
Vero? Vabbè, mettiamo un'altra canzone.
Però questa va spiegata, questa è una chicca.
Dai.
Questa è una chicca. Beh, perché vogliamo tornare a parlarvi di trasporti pubblici, però Astana, forse alcuni di voi sapranno che è una città molto importante per il ciclismo, del ciclismo sportivo. Hanno una squadra che penso abbia vinto un po' di Giri d'Italia, Tour de
Io in
France.
realtà non so nulla, per cui non so se questa cosa che hai detto è vera o è completamente
Dai,
falsa,
ne
ma
sono forti, non hanno
sono
Lance
forti, però non so
Armstrong.
chi cosa hanno
Vabbè,
vinto. Non...
comunque, c'è questa squadra che si chiama Astana. Ogni volta che io dico alla gente che vivo ad Astana, qualcuno mi risponde a dove c'è la squadra di ciclismo, quindi
Vero.
io immagino che sia conosciuta. Vabbè, comunque, la squadra di ciclismo di Astana, per qualche motivo, ha deciso di rilasciare una canzone rap.
E sono anche molto interessato, si vanta di essere la prima squadra di ciclismo a fare una canzone rap, che forse c'era un motivo per cui
C'era un
nessuno
motivo.
l'aveva mai fatto prima, però.
E quindi niente, ci piaceva molto questa canzone, non per le qualità artistiche, però vi invitiamo anche ad andare a vedere il video che secondo me non è girato ad Astana, tra l'altro.
Ci sono le palme, certo che non è girata da
No, vabbè,
Stana.
quello non è
Beh,
indicativo.
insomma,
Potrebbero
dai.
esserci in un
Al
centro
chiuso, ma non
commerciale.
all'aperto.
Okay. Secondo noi non è girata da Astana, però niente, era una canzone. Vabbè, niente, ve la volevamo mettere perché sì, perché pensiamo di dover condividere la nostra sofferenza con voi.
C'è Astana, Kazakhstan team.
This is Astana, Kazakhstan team. Yeah. Looking fresh, we are ready to win.
We are rolling pedals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win, and it will be done. Astana is my team from Kazakhstan. We are rolling pedals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win, and it will be done. Astana is my team from Kazakhstan.
This my challenge, this my way, my passion, my message, my power, my game. My bike on the road, my heart with my team. My goals move me forward, I follow my dream.
My bike and my passion, I love you so much. You look so high fashion, I'm out of your touch. I spend all my time with my bike just to feel that all is still fine with my racing skills.
Scrolling my Twitter, I'm using hashtags. My bike, I'm Gator, I'm shaving my legs. We are riding together, discovering the track. And nothing can stop us, cause Vinos is back.
We build this empire with Lopez comeback. Lutsenko's on fire and Shark in attack.
Tutto il giorno in strada, ore su ore. Lottando per la fama, tra fatica e sudore.
We are rolling pedals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win, and it will be done. Astana is my team from Kazakhstan. We are rolling pedals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win, and it will be done. Astana is my team from Kazakhstan.
Niente, questa era Astana is my team, dell'Astana Kazakh Cycling Team. Avrete sentito delle parti in italiano, tra l'altro le altre lingue, perché appunto in realtà una buona parte della squadra dell'Astana sono italiani. E niente, a questo punto direi la nostra puntata è ciclica come un'orbita. Torniamo a
Concezione
parlare.
buriata del
Attenzione,
tempo.
volate del tempo e dello spazio, ma torniamo a parlare di trasporti. Stavolta non su rotaia, ma su ruota, e quindi parliamo in realtà non di autobus, ma di fermate dell'autobus. Perché?
Questa è la gemma dell'architettura sovietica, abbiamo tenuto il meglio per la fine. Uno dei punti in cui l'architettura popolare sovietica ha eccelso sono le fermate dell'autobus. Sono le fermate dell'autobus, dei trasporti, quelli anche dei trasporti urbani, però soprattutto questo si vede nei trasporti interurbani, quindi fermate che sono letteralmente nel mezzo del nulla. Quando diciamo nel mezzo del nulla intendiamo 50 km di steppa da una parte, 200 dall'altra. E sempre con la stessa idea dei busti di Lenin, delle statue di Lenin, il governo centrale subappalta la costruzione delle fermate dell'autobus alle popolazioni locali, e le fermate dell'autobus sono un aspetto dell'architettura che non viene controllato. Quindi non importa cosa produciate, potete fare quello che volete. Questo crea un'esplosione di arte bellissima, cioè ci sono proprio interi artisti, cioè artisti che fanno come unica cosa costruzione di fermate dell'autobus. Ogni fermata dell'autobus interurbana è diversa dall'altra. E alcune sono delle opere d'arte. Ci sono intere fermate dell'autobus che sono tipo tipo costruzioni piramidali di mosaici, cioè cose che comunque mantenere è abbastanza complicato. Ognuna di queste fermate è anche un punto in cui l'arte popolare locale può essere espressa, per cui c'è una gara non solo a chi fa l'opera d'arte per la fermata dell'autobus più strana, ma anche chi la incorpora all'interno del panorama folcloristico locale. Quindi le fermate dell'autobus del Kazakistan non sono uguali a quelle della Georgia, e sono una più bella dell'altra, non ci sono parole per descriverle. Alcune io ho avuto la fortuna di vederle appunto sia in Siberia che in Kazakistan, sono bellissime, assolutamente consigliate. Per fortuna non dovete viaggiare per tutta l'ex Unione Sovietica per vederle, perché c'è chi ha pensato di raccoglierle in un libro e poi in un documentario, in una serie di libri. C'è un fotografo canadese che ha creato questa raccolta chiamata Soviet Bus Stops, in cui ci sono bellissime fotografie appunto di queste fermate. Un grande il problema oggi è che stanno chiudendo, perché appunto essendo non standardizzate ed essendo anche spesso collocate in punti che sono oggettivamente complicati, cioè non complicati da raggiungere perché c'è il trasporto su strada, però non sono in città, c'è un po' questa decisione da parte di tante piccole cittadine e villaggi di non occuparsene, e diciamo i governi attuali non hanno un interesse a mantenere l'aspetto artistico della fermata, tanto che alcune vengono proprio abbattute e sostituite con un palo all'interno, cioè al bordo della strada. Che è un problema in realtà, perché a volte immaginatevi che ci sono questi sistemi di trasporti che appunto coprono distanze gigantesche. C'è per esempio un metodo di viaggio normale in Siberia, è il taxi condiviso, che sono dei van, dei pulmini, che sono di fatto degli autobus di linee interurbani, solo che vengono operati da dei privati. Quindi quello che succede è che normalmente quando si riempie uno di questi pulmini, il pulmino parte, però il percorso che viene fatto è sempre lo stesso. Potete prenotarlo se non salite dalla fermata principale in centro città, però immaginatevi che, cioè, qualsiasi cosa succeda, se l'autobus è in ritardo di 2 ore, a volte vi potete trovare ad aspettare letteralmente al bordo della strada per 2 ore in Siberia meno 40, cioè queste sono cose che capitano. Questa corsa a, diciamo, abbattere questo tipo di fermate in realtà crea tantissimi problemi alla popolazione locale, perché cioè quello che poteva essere almeno un minimo riparo dalle intemperie viene eliminato in sostituzione di un palo con la dicitura a cui passa l'autobus, per dire.
Sì, poi no, molte di queste in realtà, cioè, sono un tetto e poco più, perché comunque sì, non è che sono stazioni chiuse, no, cioè sono fermate lungo strada, no?
Sì, però almeno hanno tipo un posto dove sedersi, sì, un tetto per quando piove. E appunto oggi c'è questo grosso problema che tante stanno venendo chiuse, e quindi anche questo lavoro di documentazione delle fermate dell'autobus è anche un lavoro un po' di memoria storica di quello che volevano dire. E cioè comunque sono dei posti per cui la gente locale sviluppa, cioè la gente sviluppa tantissimo legame affettivo, cioè sono anche un po' il simbolo per tanti villaggi molto piccoli, sono l'unico modo in cui il villaggio viene conosciuto, cioè essere il villaggio che ha prodotto una specifica fermata dell'autobus è un motivo di orgoglio sul territorio.
Va bene, direi che adesso a volte non ho aneddoti sulle fermate degli autobus,
no, forse
sono stato di treni.
L'unica cosa che però potremmo dire è che per tutte queste cose che vi abbiamo nominato esistono raccolte, cioè questi sono cioè elementi dell'architettura pubblica popolare dell'Unione Sovietica che sono molto ben conosciuti. Se sono cose che vi interessano, online è facilissimo trovare raccolte di libri di fotografia con appunto esempio i sanatori dell'Unione Sovietica abbandonati, le metro, le statue di Lenin, Soviet Bus Stops in particolare, c'è questo film, quindi le fermate dell'autobus sono quelle più conosciute. Il fotografo ha una pagina Instagram che tra l'altro viene aggiornata con foto che vengono mandate da chiunque, per cui se siete...
Il film è del 2022, no?
È abbastanza recente,
nel senso,
sì.
È una roba...
E potete dalla sua pagina internet anche proporre uno screening, per cui se vi interessa mostrare il film, non lo so, io la butto lì, ci sono... Se avete un collettivo, un centro sociale che è interessato a mostrare questo film, secondo me ne vale la pena. È un film molto bello in cui questo fotografo, Christopher Erwitz, ha viaggiato in tipo 11 paesi dell'ex Unione Sovietica, quindi ha una copertura molto molto bella di tutta la periferia di una serie di paesi che normalmente non vengono discussi quando si parla di Unione Sovietica.
Beh, direi che la nostra puntata di oggi finisce qui, è stato bello essere l'ospite speciale di dell'Orda d'Oro, e io sono Danke.
Io sono Strelka, e stay wop and stay wop. Catch a space flight, I'm so fly.